Attenzione, per i contenuti di questo podcast raccomandiamo l'ascolto a un pubblico adulto.
Il Tribunale federale, riunitosi il giorno 25 del mese di giugno 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, per decidere in ordine al deferimento del signor.
Questa bambina era una bambina molto appassionata, diciamo, dell'equitazione. Per me la cosa più bella era montare a cavallo. E da poco, diciamo, i miei genitori mi avevano regalato un pony.
Per rispondere dell'illecito di cui all'articolo 1,1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, in combinato disposto con l'articolo 10,1 e 2 dello Statuto Federale e degli articoli 1,1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Passavo interi pomeriggi al maneggio, era la mia più grande passione.
Per aver abusato sessualmente di una minore, nel periodo tra agosto 2009 e novembre 2011, presso un albergo sulla Salaria in cui gli era affidata dai genitori per ragioni di istruzione e custodia.
Ricordo il giorno prima, quando la mia istruttrice mi disse: domani verrà questa persona. Eravamo un gruppo di bambine, no? Ero appunto io e tutte le mie amichette di quel periodo, e ci disse: domani verrà questa persona a farvi lezione, mi raccomando, montate bene perché lui è uno molto bravo, quindi impegnatevi, così.
Per avere indotto la minore al consumo di droga e averle ceduto la sostanza stupefacente almeno in due circostanze.
Io sono cresciuta con lui, ero molto amica anche dei suoi figli e frequentavo spesso casa loro.
Aver esercitato sulla minore una coercizione psicologica con connotati di vera e propria sopraffazione sulla volontà della stessa.
L'ha compiuto con dei gesti e io non sono riuscita a fare nulla e sono rimasta immobile, proprio pietrificata.
Sono due le voci dell'introduzione a questo sesto episodio di No Coach. Una è quella della giustizia sportiva, con il suo linguaggio freddo, distaccato, burocratico, e l'altra quella di Flaminia, attraversata da passioni, innocenza, incredulità, dolore. Perché non c'è dolore più grande di chi si affida totalmente alla guida di un maestro e viene poi tradita dalla sua violenza psicologica, fisica, sessuale. Voi penserete: perché ascoltarla dopo che un organismo federale, come avete sentito, si è pronunciato ora che i fatti sono stati accertati? Beh, perché l'altra giustizia, quella che si fa nelle aule dei tribunali ordinari, non ha ancora emesso la sua sentenza, a distanza di 10 anni dalla denuncia penale. E forse mai la emetterà, per via di un istituto giuridico che si chiama prescrizione. Ne avete sentito parlare spesso, non è vero? Ecco perché non possiamo dare un nome alla violenza. Ecco perché vogliamo raccontarla questa storia, una storia di mala giustizia. Da una parte Flaminia e dall'altra lui, il carnefice, che ancora è in mezzo a noi, è libero ed è impunito. Eppure ancora imputato in un giudizio che purtroppo non vedrà mai la fine. Da quando No Coach è nato come podcast, abbiamo smosso tante coscienze. Molte vittime di abusi sessuali nello sport hanno superato la paura di raccontarsi e infranto il silenzio che copre gli abusi nel contesto sportivo. Le vittime non hanno colpe per quello che hanno vissuto. No Coach dà loro voce e continuerà a farlo anche nel futuro, perché quello che vi raccontiamo possa non accadere più. No Coach è il podcast che speriamo possa un giorno avere una fine, grazie alle denunce una dietro l'altra, storia dopo storia, scandalo dopo scandalo. Io sono Giacomo Zito e a me il compito di raccontarvi di Flaminia in questo sesto episodio della nostra serie di No Coach. Flaminia ieri era una bambina con tanti sogni, oggi è una ragazza con un futuro davanti.
Giuro sono stanco, vivo in un mondo dove chi è buono i coltelli nel fianco, dove non ti adegui poi vali zero e sei fuori dal branco.
No Coach, storie di abusi nello sport. Un progetto di Daniela Simonetti e Change the Game, prodotto dagli Ascoltabili. Io resto da solo con me. C'è casino in testa, silenzio come. C'è il diavolo in corpo, mi fai capricci. Ho come ho contro, yeah. Allora, siamo a Roma. Roma è una città che vanta un'importante tradizione equestre. Qui ogni anno, a Piazza di Siena, si trova il Gotha dell'equitazione mondiale. È un mondo scintillante, carico di glamour, di fascino. Ma nel backstage di uno sport così pieno di charme ed eleganza può accadere quello che non ti aspetti. Numerosi casi di abusi e di pedofilia, secondo i dati diffusi dalla Procura Generale del CONI, 20 dal 2014 al 2021. E sono solo quelli che sono stati accertati. Tra questi, la storia di Flaminia.
E ecco, sì, diciamo, la mia vita era suddivisa tra scuola e cavallo. Passavo interi pomeriggi al maneggio, era la mia più grande passione. Allora, è il rapporto con il cavallo, ma non solo. Cioè, è proprio anche stare con gli altri ragazzi come te, no? Stare con persone che amano i cavalli. Poi si parla solo di quello, diventa un mondo parallelo, no? In cui appunto si parla solamente di cavalli. Hai visto quello, è andato bene in gara, ha fatto quello, no? Si parla solo di questo, quindi diventa una sorta di mondo parallelo. E ad esempio io, quando ero un po' più grande, ai miei coetanei, non sapevo delle volte che cosa dire, perché poi io vivevo in questa realtà quasi parallela, no? E loro non capivano, dicevano: perché tu weekend vai a fare le gare e non puoi venire con noi a ballare?
Le modalità con cui il carnefice si muove sono spesso simili in ogni storia. Un modus operandi che ormai è consolidato. Si conquista la fiducia, ci si presenta come il maestro, colui che qualsiasi cosa faccia o dica sempre nel giusto. Sono uomini, a volte donne, che sanno come abusare del proprio potere. Lo possono fare con chi è più debole, con chi ha meno esperienza, con chi è innocente. La persona di cui parliamo ha un importante incarico. È un coach di equitazione e un giudice federale. È istruttore di dressage, una disciplina equestre che si basa su un grande affiatamento tra cavallo e cavaliere e su allenamenti rigorosi, quotidiani, martellanti. Flaminia racconta così l'incontro che avrebbe cambiato la sua vita e il suo destino. Lei aveva appena 10 anni, era una bella bambina, gli occhi a mandorla, una massa di capelli ribelli, un sorriso tenero, una bambina dolce e timida.
Mi ricordo appunto di essermi sentita emozionata in quel momento. E poi appunto il giorno dopo venne, si presentò e fece questa lezione. Era una lezione, penso, di gruppo all'inizio, no? Perché eravamo io e le mie amiche. Era sicuramente una persona, poi ovviamente ero piccola, quindi a quel tempo mi sembrava una sorta di... quasi di, tra virgolette, Dio, nel senso che ovviamente era una persona grande che aveva avuto dei risultati a livello chiaramente agonistico, e noi eravamo bambine all'inizio che facevano le, quindi è normale che lo vedessimo appunto come un grande. E, era una persona molto sicura di sé e pure molto simpatica, sapeva poi anche come farsi, tra virgolette, voler bene anche dai bambini, era divertente, però allo stesso tempo era anche molto rigido e severo. E, poi anche questa stima, diciamo, che la mia istruttrice di quel tempo rivestiva nei suoi confronti, no? Io ovviamente avevo molta fiducia nella mia istruttrice e quindi, diciamo, anch'io mi proiettavo e lo vedevo poi come una sorta di Dio.
Lui, l'abusante, piano piano entra nella vita familiare di Flaminia. Ha una moglie, 2 figli, un maschio e una femmina, che è coetanea di Flaminia. Quindi una facciata perfetta. Si avvicina naturalmente alla vita della bambina, condivide con i suoi genitori le fatiche, gli impegni, i problemi. E con il tempo diventa uno di casa, uno su cui poter contare. Tra lui e Flaminia non c'è soltanto il rapporto di un maestro con l'allieva. ci sono anche l'amore e la passione per i cavalli.
Sì, poi chiaramente ci sta il rapporto con il cavallo, c'è il fattore ovviamente agonistico, quindi pensi comunque alle gare, pensi a voler far meglio, ci stanno tante cose, quindi è pure bello andare appunto in concorso, ci sta una ricerca dietro, una grandissima ricerca. Ad esempio io il mio cavallo, con il quale poi sono stata 14 anni, e lo comprai in Germania, quindi partii e dopo in realtà diversi viaggi, perché poi andai in Francia, in Germania e appunto lo trovai dopo una ricerca e un'attenta selezione. Ma il mio era speciale. Il mio, a parte essere stato appunto il mio compagno di vita in momenti felici, momenti tristi, da quando ho 15 anni, è morto un anno e mezzo fa, quindi ecco, per più di 10 anni è stato proprio il mio migliore amico, ecco, mettiamola così. Era un cavallo speciale, molto intelligente, molto fiero di sé, una dignità pazzesca, anche quando stava male voleva farsi vedere bene, era speciale, un cavallo veramente speciale. Pensa che lui, sembrerà assurdo, ma mi ha aspettato per morire, perché lui stava tanto male. Io tornai dalle vacanze, che appunto mi dissero il tuo cavallo sta male. Lui, sono andata a salutarlo, gli ho dato l'ultimo saluto e 2 ore dopo si è addormentato in box, quindi sembra proprio che mi abbia aspettato prima di morire. Forse l'unica cosa positiva che ha fatto nella mia vita è stata quella di aiutarmi a selezionare questo cavallo, quindi se vogliamo vedere un aspetto positivo è stato quello.
Quando l'ho sentita, quest'ultima affermazione di Flaminia mi ha profondamente toccato. Dopo tutto quello che ha passato, dopo le molestie e gli abusi sessuali che ha subito negli anni della spensieratezza, dell'innocenza, lei riesce ancora a pensare a ciò che di buono la sua storia le ha lasciato. Mi sono detto, ma questa è l'espressione di vitalità più alta che si possa manifestare. Voglia di gioire, di vivere, una vita che entra nel buio presto e che ci resta per lunghi anni. Io vi ho già raccontato di come lui piano piano si sia insinuato nella vita familiare di Flaminia. Lei frequenta la sua casa, è amica della figlia. Flaminia ha 15 anni. Un pomeriggio a casa dell'amichetta guarda la TV sul divano, lui è accanto a lei, in agguato. Approfitta dell'assenza momentanea della figlia e della moglie. Loro sono in un'altra stanza e allora si siede al fianco di Flaminia. È il 2009.
In un momento normale, in cui eravamo seduti davanti alla TV, lui manifestò un interesse fisico per me, e completamente inaspettato, l'ha compiuto con dei gesti e io non sono riuscita a fare nulla e sono rimasta immobile, proprio pietrificata.
Provate a pensarci. Prendete la vostra vita, vi guardate attorno, amici, parenti, persone sulle quali poter contare, persone più grandi di voi, che ammirate. E provate a immaginare se uno di loro improvvisamente iniziasse a toccarvi, a farsi toccare, portando la vostra mano sul proprio corpo.
Da lì diciamo che io cercai di far finta di niente dopo questa cosa, perché non sapevo cosa fare, cioè non sapevo perché fosse accaduta quella cosa, no? E quindi non dissi niente, cioè cercai proprio di rimuovere questa cosa e anche con lui non riuscii a parlarne. E non disse niente, come se nulla fosse stato, tant'è che io nei giorni successivi ho pure pensato, oddio, ma magari, cioè, sono io che ho frainteso, magari non lo so, perché appunto lui fece completamente finta di niente, come se quello che è avvenuto poi fosse stato normale. E quindi poi per, diciamo, alcune settimane si fece finta di niente di questa cosa, fino a quando appunto poi questa cosa risuccesse.
È così che inizia un inferno che dura per anni. Come fai a raccontarlo a casa? Lui dice che il loro rapporto è speciale, lei non ha esperienza, non sa dare un nome a quello che accade, ma dentro qualcosa si spezza. Dentro questa ragazza cala una cortina di vergogna che annichilisce e spegne la sua vitalità.
Cioè, ricordo che quella sera poi non dormì, ovviamente non sapevo cosa dovessi fare, cioè non lo so, è come se mi fosse crollato il mondo addosso. Cioè, quello che io vedevo come un secondo padre non avevo idea nemmeno di quello che avesse fatto, non sapevo perché fosse accaduta quella cosa, non lo so, poi quando sei piccolo non sai se una cosa è giusta, è sbagliata, è normale, anormale, cioè sai che quella cosa non ti piace, però cerchi di non pensarci troppo magari, no? Perché ti fidi poi di quella persona, quindi dici se lo sta facendo lui, magari si fa, cioè è giusto così, o magari è sbagliato, ma non lo so. Completamente stravolto dentro di me, però, perché poi io dovevo far finta, cioè dovevo riuscire a far finta di niente, quindi dentro di me si era stravolto tutto, per quanto io in qualche modo cercavo poi di distinguere il rapporto che avevo con lui da quello che avevo con la figlia, nel senso che comunque per me lei era una cara amica, ma soprattutto perché appunto è un segreto che, cavolo, la toccava in prima persona, perché ovviamente non è un segreto qualunque, era una cosa pesante da tenersi dentro, ecco.
Quando ascolto queste storie io non posso fare a meno di pensare a quando ero un ragazzo anch'io, a quando ero un bambino insicuro alla scoperta delle prime emozioni, perché no, dell'amore, alle prese con le prime esperienze, con cose che non si sono mai sperimentate prima. Beh, tutto questo lo si vive nell'adolescenza, in questo tratto di vita fatto di fragilità, di incertezza. Bisogna essere fortunati, ad avere attorno persone disposte ad ascoltarti, a capirti. Ogni adolescente ha il diritto di essere difeso da una violenza che può in qualche modo spezzare l'incantesimo di quell'età. E per questo noi ci indigniamo, perché ci proiettiamo a ritroso. Per questo proviamo rabbia, un senso di impotenza. Per questo diventa importante sentirsi protetti dalla società, dall'ambiente e dalla giustizia.
Cosa dire a una ragazza che ha denunciato e sa che poi denunciando parte un procedimento che poi la vede protagonista e con tutte le difficoltà, e che ha fatto bene, perché il fatto di reato deve essere denunciato, anche perché denunciando l'autore di un reato noi quantomeno evitiamo che quel soggetto possa ripetere quella condotta ai danni di altri. Quindi la denuncia è fondamentale. Io spesso sento di situazioni nelle quali, anche ora c'è questo episodio del quale tanto si parla negli Stati Uniti, no? E a un certo punto, quando hanno iniziato a cercare dei testimoni per una violenza sessuale, si sono accorti che erano tantissime le ragazze vittime di quelle violenze sessuali. Allora denunciare è importante, perché anche se non ti salva da quel fatto di reato del quale tu sei stata purtroppo vittima e nessuno potrà mai cancellarlo, quantomeno abbiamo la possibilità di evitare che altre persone possano essere vittime. Questa deve essere la grande consolazione di chi sente un dolore nel poi essere sottoposto a un processo, sia pure nella qualità di vittima di quel processo.
Valerio De Gioia è un giudice della prima sezione penale del Tribunale di Roma. È autore di innumerevoli pubblicazioni. La sua è una carriera dedicata al tema della violenza e degli abusi sessuali. De Gioia richiama il Me Too americano, un meccanismo simile a quello del nostro podcast, dove le vittime sentono il bisogno di raccontare la propria storia, seguite da altre ed altre ancora. Ma torniamo a Flaminia. Quell'uomo la molesta in salotto. Da quel momento lei è avvolta da una cappa dalla quale si libererà solo con la maggiore età. Ha davanti a sé anni da incubo, che trascorre al fianco di un uomo perverso, crudele, dal quale viene soggiogata e che le impone un rapporto malato.
credo che sia stata una sorta di innamoramento difensivo in qualche modo, perché io non riuscivo ad accettare il fatto che quello fosse un abuso e che non riuscivo a venirne fuori, no? E che continuava a star zitta, e quindi mi sono dovuta in qualche modo convincere che era strana questa storia, ma che io fossi in qualche modo innamorata e quindi dovevo anche prestarmi a quello, no? E quindi penso che sia stato questo, cioè che in quel momento lui mi aveva convinto che la nostra era una storia speciale e che io ero speciale, e quindi anche se questa cosa magari non rientrava all'interno degli schemi, nella norma, ma a noi era successa questa cosa. Cosa speciale a tal punto che io non potessi parlarne con nessuno, perché appunto era una cosa speciale, quindi tu non devi parlarne con nessuno, perché se no sono guai, se no appunto poi iniziarono, ecco, come dicevamo prima, le minacce, e quando io ero esasperata da questa cosa perché stavo male. Per giustificarla a me, cioè dicevo, lui è innamorato di te e tu sei innamorata di lui in qualche modo, perché non riuscivo proprio a uscirne da questa cosa.
Quando ho raccolto questa intervista a Flaminia, mi rendevo conto di non riuscire a farle rievocare alcun momento di quello che ha passato. Sembra così gioiosa, disinvolta, sembra quasi avere elaborato perfettamente quello che le è accaduto. Lei parla di innamoramento difensivo, roba da psicologi. E io mi chiedo, e sotto quella scorza, ma cos'è che brucia ancora? Che cos'è che fa male? Perché io riesco a capire che c'è un limite oltre al quale Flaminia non mi dirà tutto. Per lei parla la sentenza del Tribunale federale.
Viene deferito il signor per rispondere dell'illecito di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri per avere indotto la minore al consumo di droga e averle ceduto la sostanza stupefacente almeno in due circostanze, presso un albergo sulla Salaria, anche al fine di favorire la consumazione del primo rapporto sessuale completo con la stessa.
La droga per allentare le difese, per sciogliere ogni rigidità. Dimmi un po'. Mi rivolgo all'imputato. Tu e la tua famiglia apparentemente perfetta. I figli, una moglie che forse all'inizio è ignara di tutto, chi lo sa. Dimmi, ma che cosa ti interessava di Flaminia? La sua freschezza? La sua innocenza di sedicenne, diciassettenne? Che cosa? Se non un corpo da rendere docile alle tue perversioni.
Poi lui mi minacciava, mi diceva che se mai avessi detto qualcosa a qualcuno sarei passata come la pazza, nessuno mi avrebbe creduta perché lui non l'avrebbe mai ammesso, quindi avrei fatto una figuraccia. E diciamo, era troppo più grande di me per uscirne da sola. E va avanti, sì, diciamo che viene fuori quando ho 17 anni. Diciamo che quello appunto che poi vivono le altre ragazze, che dovrebbe essere anche emozioni felici, non so come dirti, anche che ne so, quel ragazzo mi ha guardato, e emozionarsi per qualcosa di banale, no? Di frivolo. A me non succedeva, perché poi ero sempre a pensare a queste cose, a come fare, e mi pento di essere stata una così brava attrice. Mi sono tenuta tutto dentro e mi sento anche in colpa di non averlo detto prima, no? Di aver parlato prima.
Ancora quella sensazione di impotenza che ti fa sentire pietrificata. Il maestro che ruba la tua innocenza è la rappresentazione più feroce della violenza che si può subire. Mentre Flaminia è immobile, pietrificata, lui cerca ogni occasione, la più squallida, per metterle le mani addosso, per abusare di lei, nelle piazzole di sosta delle autostrade, in tristi alberghi di periferia, nel maneggio.
Ma poi io mi chiedo anche per cosa poi? Cioè, per una ragazzina che sta lì ferma con la faccia disgustata, cioè per cosa, capito? E allora lì capisco che sei una persona malata, ovviamente. Però comunque sì, lui si ritagliava questi momenti proprio da vigliacco qual è, per passare del tempo così con me. Cioè, proprio squallido, veramente un poveraccio. Quello non è amore, questo lo devono sapere tutti, devono imparare a riconoscerlo tutti, che quello non è amore, e chiunque possa pensare che quello è amore dice la più grande fesseria del mondo. Quello non è amore, ma perché non può esservi amore tra una persona grande, fatta, finita e una persona minore di età, ma non solamente perché non ha compiuto gli anni 18, ma proprio perché il suo cervello, giustamente, fisiologicamente, ragiona come un cervello di un ragazzo giovane, come è giusto che sia, non perché sia intelligente, non perché sia stupido. Non
Flaminia riesce finalmente a confidarsi con la mamma e a quel punto si uniscono tutti i puntini di questa storia. Si scopre la verità su quell'uomo che era di famiglia, con cui trascorreva tanto tempo fra allenamenti, gare, maestro e padre della sua amica del cuore. Tutto torna. Il tempo trascorso con lui, le scuse, le occasioni costruite ad arte. Il 16 aprile 2012, insieme alla sua famiglia, Flaminia denuncia. I reati ipotizzati sono violenza sessuale e atti sessuali con minore, con l'aggravante di avere usato sostanze stupefacenti. Nel novembre 2014 arriva la richiesta di rinvio a giudizio, ma inizia un incredibile ed estenuante rimpallo tra due procure italiane, quella di Terni e quella di Cassino. Un conflitto di competenza territoriale che si trascinerà per anni, impedendo il tempestivo inizio del processo. Il 28 gennaio 2016 la Corte di Cassazione giudicherà competente il Tribunale di Terni e il 14 ottobre 2020 arriva il rinvio a giudizio. Il processo si apre il 13 aprile 2021, a pochi mesi dalla prescrizione del reato e a oltre 10 anni dai fatti.
Quello che voglio far capire è che denunciare il fatto, far emergere alcune dinamiche o situazioni, anche se poi non porta alla condanna di quel responsabile, quantomeno porta a una grande attenzione anche nei confronti di quel soggetto per evitare che possano ripetersi quei fatti di reato. La persona che oggi denuncia e ha dei dubbi e titubante, ecco, crescendo e col passare del tempo poi capirà che ha fatto la scelta giusta.
Il giudice De Gioia vede giustamente il valore che una denuncia ha per un'intera comunità. Flaminia non riceverà giustizia, questo lo sappiamo, nonostante le indagini siano ben avviate. Il 16 luglio 2012 i carabinieri dei RIS chiedono all'autorità giudiziaria di emettere un'ordinanza per impedire all'accusato di stare a contatto con minori. È un'ordinanza da notificare direttamente alla Federazione Italiana Sport Equestri. 3 anni dopo, nel 2015, arriva la sentenza di radiazione. Per ora è l'unica agli atti e che non ha impedito all'accusato di lavorare grazie a una rete di colleghi, di amici, di gente di sport che alla verità proprio non vuole guardare in faccia. Io voglio chiedere a Flaminia che cosa prova per quella bambina, per come si vede allora.
Per quella bambina provo dispiacere, ma anche, devo dirti, anche ammirazione in qualche modo per poi essere stata così forte. Poi ovviamente quello è venuto dopo, però se dovessi vedere adesso, cioè se mi immagino quella bambina, diciamo, nei suoi confronti provo dispiacere perché non se lo meritava, poi appunto un senso di ingiustizia, dispiacere ed ingiustizia.
Allora, se tu hai la sensibilità che ti deriva dall'esperienza, perché dopo 10 anni in una sezione specializzata, io lo so che quello è un testimone, non solo so che quella è il comportamento del testimone per quei reati, ma addirittura diventa un indice della bontà delle dichiarazioni che poi con grande fatica riesce a rendere. Se io invece mi occupo un po' di tutto e quindi... come giudice non specializzato, se mi arriva un testimone così, inizio a dubitare della bontà di quanto è stato dichiarato. Ecco, quindi più che un cambiamento di mentalità, dobbiamo spingere su una strada che già viene percorsa, che è quella della specializzazione. Beh, del resto, se io ho un problema cardiaco, non vado dalla pediatra di mia figlia, persona tra l'altro molto capace, perché non penso che possa avere quella capacità, quella specializzazione. Quindi La strada giusta è quella della specializzazione, perché vi garantisco che l'esperienza, cioè il celebrare, ed è faticoso, è faticoso perché dopo che hai celebrato fino alle 7 di sera processi nei quali ci sono dei racconti raccapriccianti, ve lo garantisco, soprattutto ai danni dei minori, su questo dovremmo lavorare, cioè su una maggiore specializzazione.
Oggi Flaminia è una giovane donna laureata in giurisprudenza. Alla giustizia crede ancora e combatte per il suo futuro. Non ha mai ricevuto solidarietà all'interno del contesto sportivo, ma ha dovuto anche affrontare gli hate speech, si chiamano così, di tesserati e tesserate, molte di loro istruttrici equestri o leonesse da tastiera. Tutti gelosamente conservati i messaggi della vergogna. Ennesima prova di un mondo che troppo spesso chiude gli occhi su abusi e violenza, accusando una vittima innocente. Flaminia era in cerca di giustizia e non l'ha ottenuta. In ogni caso, ha voluto raccontare una pagina nera della giustizia e dello sport italiano. E questo è un atto di coraggio e di liberazione. L'impegno di No Coach, storie di abusi nello sport, a raccontare le storie di ragazzi e ragazze derubati della loro adolescenza e della loro passione sportiva, andrà avanti. Lo chiedono le vittime e i loro genitori. Leggiamo ora il messaggio inviato a Daniela Simonetti della mamma di una bambina, un'altra, ennesima vittima, proprio come Flaminia.
Ho appena finito di ascoltare No Coach. Sono in auto mentre guardo mia figlia allenarsi in campo. Ascolto il dolore dietro ogni parola. La voce è ancora tremante dei ragazzi. E spero che la serenità che vedo ora sul volto di mia figlia non sia solo una maschera per nascondere il suo dolore. Ascoltare le vittime è stato doloroso, perché è stato come vivere attraverso il loro racconto l'incubo di mia figlia. Ma mi è d'aiuto a capire i suoi silenzi e soprattutto a rispettarli. In ogni storia c'è qualcosa in cui ti riconosci e la solita maledetta costante. Vorrei poterli abbracciare tutti, questi ragazzi, e dire loro che non siete soli. Fallo tu da parte mia, quando li rincontrerai.
Questa è No Coach. Io sono Giacomo Zito. Grazie per averci ascoltato.
Giuro sono stanco.
No Coach è una coproduzione Gli Ascoltabili e Change the Game, un progetto di Daniela Simonetti. Testo e voce del brano Solo sono di Giovanni Long. Musiche e mix di Giovanni Ergi, DJ Shark e Francesco Gastaldi. Musiche originali della serie sono di Massimiliano Lazzaretti. Come ho contro, yeah.